Chiacchierata con due piloti istruttori delle guide in pista con Ferrari e Lamborghini.
Benvenuto o benvenuta alla nuova puntata di Bordo Pista. Bordo Pista, la newsletter curata da me, Fabio di solocorse.com, su eventi, le prossime date, curiosità e tutto quello che mi piace ogni volta che vado in pista, dei motori o di quando ne parlo con qualcuno e in generale tutto quello che gravita intorno al mondo delle driving experience.
Di cosa parliamo oggi? Qual è la prima cosa da dire a una persona che si appresta a guidare una Ferrari per la prima volta? Che differenze ci sono rispetto alle guide con un'auto comune? E la differenza tra la guida in strada e la guida in pista? Quali sono i consigli per chi deve venire a guidare in pista? Questi e altri argomenti nella chiacchierata con due piloti istruttori per la guida in pista con vetture GT come Ferrari e Lamborghini. Oggi voglio riportare un'interessante chiacchierata che ho fatto con due piloti istruttori professionisti che accompagnano le persone nelle driving experience in pista. Come spesso mi succede nelle cose, vado a cercarmi dei punti di vista alternativi sulle cose. Quindi vediamo com'è il racconto di una giornata in pista dalla prospettiva di chi per lavoro è lì con il compito di permetterci di godere al massimo di un'esperienza, soprattutto se si tratta della prima volta. Passiamo ora alla registrazione della chiacchierata che ho fatto con i due piloti istruttori.
Allora, siamo qui con due dei piloti istruttori del circuito Le Colline. Volevo approfittare per togliermi qualche curiosità, qualche dubbio, chiedere alcune cose. Intanto ho partecipato al briefing iniziale, quindi ho già un'idea delle cose che vengono spiegate e quant'altro, però volevo chiedere un po' della vostra esperienza. Per esempio, voi che siete abituati ad andare in macchina con molte persone alla loro prima esperienza su una vettura tipo una Ferrari, una Lamborghini, una GT. Cosa notate? Quali sono tipo, non gli errori, ma magari le cose che capitano più spesso alle persone quando si mettono
Allora,
alla guida vera?
oltre ad avere una tensione molto elevata, quindi sono sempre molto tesi, molto rigidi con la guida,
Quindi
anche
tengono proprio in
tengono
modo.
proprio il volante stretto, sembra che c'hanno paura, ma anche i movimenti che fanno sono molto scattosi, non sono mai fluidi con l'acceleratore, col freno, che è anche pericoloso. E vedi che molte volte magari non ti ascoltano, ma non perché non
Perché
vogliono
sono molto
ascoltarti.
concentrati
Sono
su.
molto concentrati su vedere cosa succede, di non sbagliare. Loro hanno paura di sbagliare
E
e
quello lo
allora,
porta a sbagliare.
oltre che lo porta a sbagliare, lo porta a non ascoltarti molte volte.
Tra l'altro prima guardavo in pista, notavo proprio la differenza tra le persone che stavano facendo il loro primo giro e persone che invece magari si lasciano andare un po' di più, che vedevo proprio che non tutti insomma si lasciano andare subito.
Allora, ci sono persone che vanno già dal primo giro, iniziano già bene, magari è gente che comunque magari la patente da tanti anni, magari ha già una guida abbastanza sportiva in strada, che non bisognerebbe mai fare, però lo fanno, quindi sono già un attimino più avanti degli altri. Il primo giro comunque si fa lo stesso abbastanza piano, si conosce bene la pista, poi si inizia ad andare sempre un po' di più. Noi tendenzialmente, almeno io, cerco sempre di spingere le persone ad andare un attimino più veloce già dal primo giro, perché se lo fai troppo piano, poi gli altri giri, oltre che non te li godi perché vai piano, secondo, non conosci la percezione della velocità della pista.
Perché altrimenti, cioè, se tu fai il primo giro troppo piano, in realtà il primo vero giro è il secondo, quando inizi un po' ad
Esattamente. Invece già
accelerare.
io dal primo giro cerco quelli che se lo possono permettere, perché c'è
Dove, da
chi
come si
purtroppo
approccia
è
meglio?
troppo teso e non ce la fa, quindi devi con calma, piano piano, accompagnarlo, aiutarlo a capire com'è la pista, che non c'è niente di sbagliato in quello che fa, che se ascolta l'istruttore non c'è nessun pericolo, può iniziare ad andare. Quindi magari devi insistere un attimino, dirgli vai, vai un po' di più.
Per esempio, c'è un concetto che io di solito dico sempre alle persone quando parlo, quando magari mi chiedono che esperienza fare, che pista scegliere, che macchina scegliere. E quando viene fuori l'argomento istruttore al proprio fianco, quello che spiego sempre è che il ruolo dell'istruttore è anche di permettere a ciascuno di godere al massimo di quell'esperienza secondo le proprie possibilità,
Esattamente, sì,
corretto?
esattamente.
Quindi, per esempio, può darsi che io magari ho una propensione, ho una certa tranquillità, vedete che la traiettoria la inquadro, che lasciate andare un po' di più, qualcuno lasciate andare di meno, ma sempre con l'obiettivo di far godere al
Di far
massimo.
divertire, far capire al cliente il modo, tra virgolette, corretto dell'utilizzo in pista.
Perfetto, ok. Una domanda stupida. Una persona arriva qui e dice: non so quale macchina scegliere, non ho mai guidato né una Porsche, né una Lamborghini, né una Ferrari. Cosa mi consigli? Cioè, in base a cosa possono cambiare le...
È una scelta sempre molto soggettiva. Io personalmente preferisco la Porsche, ad esempio, perché ha un cambio manuale, è il controllo completo della vettura, non c'è l'elettronica di mezzo.
La senti più tua?
Quindi è più diretta la risposta in base a quello che è la tua azione.
Sì, modo. Esattamente. Invece, chi gli piace andare un po' più forte, ma non deve stare troppo attento a quello che fa, la 458 è la miglior scelta, perché è quella col cambio più reattivo, ma comunque delicato. Non è una macchina aggressiva, ma non è neanche una macchina di tutti i giorni. Quindi poi dipende, magari io di solito cerco di chiedere che macchina guidi. Chi mi dice un appunto, gli dico: prova prima la Porsche, poi magari sali sulla Ferrari.
Quindi cioè, chi invece, la gradualità potrebbe essere quella?
Secondo il mio parere personale sì, poi c'è chi mi arriva qua con un M3 e gli dico: sali sulla 458 o sulla 430, che è una di quelle più cattive, perché è quella con l'erogazione più rapida, diciamo. Cioè, appena tocchi un po' l'acceleratore, quella va. Invece tipo la 458 è un attimino più delicata, pur avendo più cavalli, perché c'è più elettronica che la tiene sotto controllo, diciamo.
Per la gestione pratica. Delle...
Poi c'è chi preferisce la macchina più cruda, allora 430 è Porsche, e chi quella con più elettronica, magari un po' più avanzata, allora gli dico
magari la Lambo. Se la si considera un'esperienza, cioè non una persona abituata, una persona che non viene dal mondo del motorsport e non ha neanche magari l'abitudine a guidare macchine con molti cavalli, eccetera, cioè rimane proprio un'esperienza singola, allora magari meglio la 458, che
sì,
ti dà più la possibilità.
È la più tranquilla, cioè la più docile.
Che poi
è la più gestibile.
Sì. È un parolone nel parlare
sì,
più docile.
Relativamente, i cavalli ce li ha comunque sotto, sì.
Sì.
Se fai di testa tu e non ascolti l'istruttore, rischi comunque di farti male anche con quella. Mm-hmm. Perché comunque sono tutte in modalità race, quindi controlli poco e niente,
esatto,
e se sbagli o vai dritto o ti giri e non è divertente.
Ok.
Bisogna sempre ascoltare l'istruttore in qualsiasi caso, qualsiasi macchina in mano.
Perfetto. E poi mi aggancia questo per un concetto che mi era piaciuto prima quando le persone appunto vi facevano le domande, cioè quel concetto che il primo giro, il secondo serve alle persone per conoscere la macchina, conoscere la pista, conoscere voi, e a voi per conoscere chi sta guidando. Cioè, quindi questo è un sistema di segnali, di situazioni che voi vi aiutano a inquadrare chi avete in fianco,
sì,
e dove può arrivare, come fa.
Cioè, perché se vedi una persona che ti sale in macchina, ma banalmente anche quando si siede e appoggia le mani sul volante, tu vedi le dita tremare, la vedi guardarsi in giro,
questo...
sì, tu, soprattutto quando mettono le mani sulle palette, le vedi che tremano o non sanno cosa fare, quindi già da lì comincia a capire tutto.
E tu lavori su qualcosa che lo fa stare tranquillo.
Sì, tu lo provi a calmare, gli fai capire che alla fine si ascolta e si fa quello che gli viene detto, la riesce a gestire. Quindi mi fai fare il primo giro tranquillo, se magari neanche più di due, anche il secondo, in modo che riesci a inquadrare come la macchina e a riuscire ad andare un po' di più i giri dopo.
Quindi sicuramente, per esempio, piuttosto che fare due pacchetti con due macchine, quattro giri, vabbè, oddio, forse anche così, magari un pacchetto da 8 giri o 10 giri ti dà più la possibilità poi giro dopo giro di macinare esperienza,
sì, sì,
con la persona, con la pista, la traiettoria.
Perché ogni giro va a correggere magari quello che ha sbagliato prima, o se no sei direttamente un istruttore che abbiamo visto che quella curva l'ha fatta sbagliata, il giro dopo gli andiamo a correggere nella traiettoria, almeno riesce a capire dove ha sbagliato. Quello dopo sarà in grado di gestirsela da solo.
Ok. Solo due cose, poi abbiamo finito. L'ultima è che prima spiegavate che c'è una differenza tra la traiettoria corretta per andare veloce, quindi una persona che viene in pista, in gara, eccetera. Questo circuito, come tutti, ha una sua traiettoria ideale, cordole, eccetera.
Sì.
E poi la traiettoria giusta per questo tipo di esperienza invece che si fa in questi giorni. Cioè quel discorso della linea verde, linea nera, un po' più larga. E io ad esempio lì personalmente non ho ben capito, se potete provare a spiegarmi.
Allora, in parole povere è più una questione di posizione delle mani sul volante. Una persona che non è abituata alla pista, comunque alla guida in pista, non ha una posizione fissa delle mani sul volante.
Quindi è un continuo.
Se noi avessimo una telecamera in macchina puntata sul volante, vedremmo che a ogni giro la stessa persona avrà sempre le mani in un'altra posizione. Quindi cosa succede? Se io gli faccio fare la traiettoria stretta, la maggior parte delle volte lui si trova troppo incrociato.
Ho capito.
E il muso tenderebbe a uscire all'uscita di curva a essere troppo in fuori. Invece noi facciamo questa cosa qua di posticipare la curva per fargli fare meno giri di volante, pur avendo leggermente magari sbagliato la posizione delle mani sul volante, riesce comunque a completarla in sicurezza e senza incrociare troppo le mani.
Ok, adesso ho capito.
Oltre che per una persona poco esperta è più facile farlo più veloce.
È più giusto.
Perché se sbaglia io riesco a riprenderla dalla macchina in questo modo. Se la fa stretta e sbaglia, magari mi accelera, io sono già in centro curva, sono troppo vicino al cordolo interno, la macchina va dritta fuori. Se io già invece sono all'esterno e lui accelera, la macchina tenderà sempre a scivolare dietro.
Poi per una persona con poca esperienza, prendendo la larga tu vai a sterzare meno e quindi puoi dare anche più gas.
Ma invece poi sei tranquillo.
Se sterza troppo, giustamente devi regolare in modo minore il gas e l'accompagni meno, quindi se non sei tanto esperto rischi di fare peggio seguendo la traiettoria corretta che allargando e prendendo la più larga.
Chiarissimo, perfetto. E per esempio, per una persona che viene qua a godersi una mezza giornata in pista, tre consigli per godersi al massimo l'esperienza?
Primo consiglio, assolutamente ascoltare l'istruttore e avere rispetto di lui. Se non è quello, hai già finito la tua giornata, perché poi l'istruttore ovviamente al primo giro magari te lo dice, al secondo giro te lo dice,
ma poi è proprio
al terzo,
tramite, come abbiamo detto, per permetterti di tirar fuori il massimo.
Esattamente. Poi comunque l'istruttore è un essere umano, si nervosisce, inizia a darti comandi più secchi e tu già essendo teso
ti rigidisce ancora di più.
Ancora di più, e quindi peggiora la situazione e l'esperienza.
Quindi dovrebbe essere un momento di goduria, diventa un momento magari di...
Eh sì, perché dici c'è un istruttore che mi urla dietro e non so cosa fare. Quindi prima di tutto sempre stare bene a sentire quello che dice, quando cambiare le marce, quando non cambiarle, perché poi giocare troppo col cambio ad esempio può essere divertente per l'utente finale, ma la macchina non è contenta, può succedere che i cambi si blocchino.
Ci vuole il momento corretto però.
Noi non è che facciamo cambiare prima o dopo perché ci piace far cambiare prima o dopo per risparmiare benzina o per qualsiasi cosa, perché c'è un momento in cui la macchina chiede la marcia. Se la macchina non chiede la marcia, non ne ha bisogno, tu gliela metti, oltre che sei sotto coppia, la 430 ad esempio rischi che va in blocco perché è un cambio abbastanza vecchio, comunque c'è i suoi anni, la sua usura, non si può fare, diciamo.
Un altro esempio banale, che alla fine banale non è, molta gente magari in fondo al rettilineo, arriviamo in terza, in quarta e gli viene da scalare perché essendo abituato tra virgolette alla macchina di tutti i giorni che tu devi uscire per riprendere velocità, devi uscire a marce basse e tende a scalare, invece anche entrando in terza, in quarta, avendo i cavalli dietro ti riesce a accompagnare lo stesso fuori e a proseguire la curva in un modo corretto.
E quindi questo tu dici? Seguendo quello che ci dice
l'istruttore riesci a goderti al meglio l'esperienza.
Ok, consiglio numero due?
Non avere fretta.
Di essere troppo in rovescio.
Sì, di voler andare, di voler provare quella macchina perché dicono tutti che è bella. Si sceglie con calma la macchina, si guardano, si possono vedere un sacco di video su YouTube di come girano le macchine che abbiamo noi. Quindi uno se lo sceglie con calma, dice voglio fare tre giri su questa, fa tre giri su quella, non è che arriva qua, vede quello che gira e dice no la cambio e poi sale e non è contento. Non avere fretta di andare veloce, cioè chi sale al primo giro inizia già ad andare a cercare di andare forte, quello è il modo migliore di rovinarsi i giri di pista. Quindi avere la calma per imparare come la macchina, come l'istruttore, come la pista, non avere fretta di fare tutto subito. E invece il terzo consiglio potrebbe essere...
Sai che cosa c'è? Okay. Diciamo, questi due sono quelli per...
I fondamentali.
Gli altri alla fine sono sempre le solite cose. La base è quella, ascoltare il settore e non aver fretta.
Sì, non venire qua con l'idea, ok, la pista è così, ho visto che quello ci ha messo tocchi, ci voglio mettere meno.
Anche perché per dire il tempo sul giro, piuttosto che vedere magari un video su YouTube di come è stato fatto un certo giro, però quel video magari è stato girato da una persona che nel frattempo, cioè che ci è arrivato dopo 40 giri,
sì,
per esempio.
Quella persona ha la di esperienza.
Facile volte mi è capitato, non so, a Varano, in altre situazioni, proprio quello, magari con un monoposto e quant'altro, chiaramente tu ti studi un po' il circuito vedendo i video degli altri, però magari sono professionisti, semiprofessionisti, persone che magari hanno macinato chilometri di io in altre piste. Non è la stessa situazione magari di te che vai la prima volta.
No, ma poi molte persone hanno l'idea della pista come andare forte, ok? Il problema
il
della
videogioco
pista...
anche dicevi un po'.
Sì, il videogioco e il simulatore che non c'entrano assolutamente niente. Anche i kart non c'entrano niente con queste macchine qua. Queste sono totalmente diverse, anche solo per una ripartizione di pesi.
Che è molto più sul posteriore.
Esattamente, quindi alleggerisce l'anteriore, queste van dritte. Il kart a volte li vedi che si girano. Non vanno quasi mai dritti, a meno che non arrivano a velocità spropositate. Il problema principale della pista è la percezione della velocità, che è molto diversa dalla strada. Me ne sono accorto io le prime volte che ho iniziato questo lavoro, che molta gente voleva andare a 130, 140, 150 all'ora. Non sono i 150 all'ora che ti fanno andare veloce, sono i tempi che fai nella pista. Se tu arrivi a 150 all'ora in una curva che non conosci, in strada magari hai lo spazio, perché magari hai due corsie complete, qua non ce l'hai lo spazio e alla fine c'è un muro, non c'è magari l'erba che vai fuori.
Quindi tra virgolette, oltre la testa non c'è niente che ti salva, quindi devi essere tu in grado di capire il momento giusto per fare le cose giuste.
E puoi arrivare al limite un passo alla volta.
Esattamente, il limite in pista è molto più basso della strada, perché in strada noi ci siamo tutti.
C'è molto
giorni.
Meno spazio per immagini di errore, tra virgolette.
Oltre a quello, ma proprio per come è conformata la pista rispetto a una strada.
Sì, immagino appunto le curve a gomito, piuttosto che la curva su due, cioè divisa in due momenti.
Ma cioè, banalmente... se uno dice una velocità 60 all'ora, uno dice che ci vanno appunto.
Esatto.
Facciamo una curva a gomito 60 all'ora e poi ne riparliamo. Mm-hmm. Quindi è proprio la percezione della velocità, è diversissima dalla strada. In strada poi uno è abituato tutti i giorni ad andarci. Quindi più o meno le misure le prendi, sai che quella curva, quella velocità la puoi prendere in pista, magari.
Quindi non pensare di arrivare in pista avendo la, cioè, la stessa base di partenza di confidenza che si può avere perché si gira in strada, insomma, è un ambiente, un mondo completamente
diverso dalla strada, esattamente.
Va bene, dai, vi ringrazio e andiamo in pista a divertirci un po' anche noi adesso.
Mia forza,
grazie. Ci vuole.